l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Buongiorno, buon martedì, ben ritrovati a tutti. Dunque, si conclude ufficialmente la giornata numero 27 del campionato di Serie A con l'Inter che lancia definitivamente la volata, la fuga a scudetto, ma insomma la fuga già c'era ampiamente, mette il sigillo con questi 15 punti di vantaggio sulla Juventus, lo fa dopo aver battuto il Genoa, ma si confermano ancora anche nell'ultima partita della 27esima giornata i clamorosi errori arbitrali che veramente sono stati un po' il fil rouge che ha collegato ogni singola partita di questo turno di campionato, quindi sicuramente ne parleremo, ma non perché non vogliamo parlare di calcio, si parla di calcio, ma il fattore arbitrale è comunque un fattore che determina all'interno delle partite di calcio e quindi va perlomeno sistemato, anche perché poi attorno a questo ruotano tante polemiche che ci sono state in questo turno di campionato. Ma oggi è anche un martedì di Champions molto 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 importante, la Lazio deve difendere l'1-0 conquistato in casa, andrà a casa del Bayern di Monaco e non dovrà sbagliare praticamente nulla, quindi nelle probabili formazioni Cataldi dovrebbe essere lì dal primo minuto, ma il dubbio per Sarri riguarda il reparto offensivo. Grifo dice non bisognerà per la Lazio sbagliare nulla perché altrimenti il Bayern Monaco non ne potrebbe approfittare. A proposito di Bayern Monaco, c'è da svelare anche un po' quali sono le condizioni legate a Zirkzee, che nel frattempo continua a trascinare il sorprendente Bologna sempre più su. Sempre più su, come ha cantato qualcuno a Sanremo. Buongiorno da Vincenzo Marangio, buongiorno da Giorgio Sorani, cabina di regia. Un grande buongiorno anche a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati.
Allora Luca, nulla da dire sull'Inter che addirittura ha numeri superiori a quelli del Napoli ed era complicatissimo superarli, ma credo sia un punto in più. Quindi insomma Inter che va a una velocità pazzesca e il discorso scudetto è chiuso già da tempo, ma adesso possiamo sentire il rumore del sigillo. Però anche ieri insomma qualche decisione arbitrale, in particolare il rigore, che lascia un po' perplessi sempre sulla collaborazione arbitro-VAR. Lo so che non è bello parlare sempre di arbitraggi, però è stato un turno che ci ha raccontato cosa dal punto di vista arbitrale?
Che ci sono stati diversi errori, senza dubbio, ma qui non bisogna nascondere gli errori, bisogna secondo me uscire dall'equivoco che questi errori vengono fatti per un disegno.
Questi errori vengono fatti
perché si sbaglia.
Si sbaglia tanto, certo.
Ma magari gli arbitri hanno incappato in giornate particolarmente storte, è una generazione magari che ha subito questo passaggio VAR non in maniera perfetta, quindi la preparazione che poteva esserci prima, quando dovevi prendere una decisione in una frazione di secondo, neanche in un secondo, era più abituata a dover valutare tantissimi segnali che arrivavano soltanto live. Oggi magari ci si sente un po' più deresponsabilizzati rispetto al VAR, ma non è che guardando le immagini poi dopo c'è una giustizia assoluta che solamente Dio può battere. C'è l'errore anche quando si valuta il VAR. È più grave se si valuta il VAR male piuttosto che bene? Sì, in linea di principio sì, nel senso che se tu sei seduto davanti al televisore è certamente più facile, visto che hai modo di vederlo, visto che se te lo rivedi 10 secondi in più nessuno ti dice nulla, però ci può stare l'errore perché magari c'è una mancata comunicazione, come dicevi te, perché non è arrivata la camera giusta, perché non ho pensato a guardare da un'altra angolazione, perché ho fatto semplicemente un'interpretazione sbagliata. Io credo che all'interno di un campionato ci siano torti e favori che in qualche modo si possano equivalere. Ci saranno squadre un po' più fortunate, squadre decisamente meno fortunate. Se parli con i tifosi, tutte le squadre hanno subito dei clamorosi torti arbitrali e i favori chi li ha ricevuti allora?
Esatto.
Perché tutti quanti stanno in credito con la fortuna, o con il VAR o con l'arbitro. Per cui gli errori ci sono, è evidente. Anche ieri sera, secondo me, è un errore. Perlomeno non aver valutato quella inquadratura che abbiamo fatto vedere anche noi a Sky nel post partita, dove si vede chiaramente che il difensore del Genoa prende il pallone, no? Prima di colpire Barella. Posto che poi, questo è un discorso che possiamo fare noi a posteriori, non è che se tocchi il pallone, ormai vale che se tocchi il pallone prima può anche sparare all'avversario, che tanto non è rigore, non ti mettono in prigione. Non è proprio così. Un intervento di imprudenza può esistere anche se il pallone viene toccato, sfiorato e tolto dalla disponibilità dell'attaccante. Non è che siccome io ti tolgo il pallone poi ti posso rompere tibia e perone. Ecco, tanto per capirci.
No.
Adesso invece per comodità si dice: ah no, è arrivato prima sul pallone anche di una frazione di secondo, e quindi non è fallo. No, può essere considerato fallo uguale. Per me ieri comunque, anche se avesse, se non avesse toccato il pallone, si poteva discutere se era fallo o meno, perché ormai Barella aveva tirato. Però ripeto, stiamo parlando di un episodio. Il problema degli arbitri è un po' più generalizzato, perché gli errori ce ne sono stati tanti. Credo che ne abbiate parlato a sufficienza durante questi giorni. Sì, ne hanno parlato tutti. Ormai è martedì, hanno incominciato sabato.
Ma poi
parlare di errori arbitrali.
Luca, quindi, la cosa che a me spaventa, e questo appunto racconta di come non sia una questione legata a disegni, ma una questione legata a una serie infinita, interminabile di errori, è che ne escono di nuovi. Per esempio, io ero presente al tribuna stampa del Maradona, poi magari ne parleremo, perché il clima lì veramente è stato particolare. Non ti coinvolgerò su un discorso perché parti in causa dell'altra TV, certo. Però insomma...
Non so neanche cosa possa essere successo, perché io non ne so proprio nulla.
Guarda, è legata allo spostamento della partita tra Napoli e Atalanta, che non è fattibile semplicemente perché l'Atalanta non può spostare la partita, c'è la Coppa Italia. E quindi insomma è andato su tutte le furie il presidente, ma dall'inizio alla fine, compresa la presenza in sala stampa dopo, io sono rimasto veramente basito su tante cose. Poi purtroppo abbiamo letto anche quello che è successo al professor Paolo Ascierto, in cui Napoli si dovrebbe inginocchiare davanti a una delle sue eccellenze che nel mondo ha raccontato tanto, e non sputargli davanti ai piedi, aperta e chiusa parentesi, solo perché juventino, aperta e chiusa parentesi. Detto questo, al di là di tutto questo, in quella partita abbiamo scoperto, io ero lì a vedere, l'ammonizione per fallo di squadra, cioè tre falli su Kvaratskhelia da tre giocatori diversi, l'ultimo si è preso l'ammonizione, anche qui Vlahovic, sì, che salterà la partita con la Tana. Anche qui
sì, vero. Questo succedeva anche prima del VAR.
Sì,
pure,
sì, però sono cose... No, al di là del VAR, le dico. Cioè, infatti per questo ti dico, non è questione di disegno o semplicemente di dialogo sbagliato VAR arbitri, è proprio una questione di una classe arbitrale che oggettivamente, lo possiamo dire, lo sfogo che ebbe Rocchi, persona amabilissima per carità, persona per bene, che disse però ci siamo rotti di certi comportamenti, però credo che forse invece bisogna fermarsi un attimo e dire ok, questa classe sì, arbitrale non
va bene, ma io credo che Rocchi abbia sottolineato gli errori anche recenti, anche sì, questi sì, ultimi di questo fine settimana, vabbè, risolverli
in qualche modo. Qua sembra che si va peggio.
No, vabbè, non è che li puoi risolvere da una domenica all'altra. Io credo che stiano lavorando per risolverli, credo che faranno le loro considerazioni, credo che faranno le loro promozioni, e poi devi lavorare con il materiale umano che hai a disposizione, no? Io adesso non voglio offendere nessuno, ma con una squadra che può andare in Europa League non è che puoi pensare di vincere il campionato, no? Per cui devi fare il massimo, ma in Europa League ci devi arrivare, o in Champions League ci devi arrivare, no? Quindi, per carità, può essere anche che c'è una situazione, come dire, di forma, di qualità, come per esempio non ci sono attaccanti da pallone d'oro in Italia, magari non ci sono arbitri da finale mondiale in Italia, no? E per carità, magari qualcuno c'è, ma sono pochi quelli che vengono sotto. Bisogna però che ogni domenica ci sia una intemerata di chiunque nei confronti sì, dell'arbitro, e una volta tocca alla Lazio, una volta tocca all'Atalanta, e una volta tocca al Torino, una volta tocca al Napoli, e una volta tocca alla Juventus, una volta tocca al Genoa, e tutti si alzano, si prendono e se ne vanno, oppure fanno io non voglio, o al Monza. Ma è possibile che sono così, cioè ogni volta, perché sai perché? Perché poi ognuno che parla dice vabbè, allora la prossima domenica parlo anch'io.
Certo, ma è quello, ovviamente.
Cioè, io non voglio, ripeto, non voglio fare polemica, perché io ritengo che sia un mal costume italiano in generale, ma sentire l'Atalanta che la domenica, sempre a San Siro, contro il Milan, prende un calcio di rigore che abbiamo tutti definito esserci, ma da VAR chiaramente, no? Perché quel sì, contatto lo puoi vedere solo al VAR.
Certo.
E poi subire una decisione sempre da VAR, perché sempre da VAR si tratta, ma sulla propria pelle, quindi al contrario, comporta una lamentela. No, se andava bene quella di tre giorni prima, va bene anche quella dopo. Questo voglio dire io. Io ho fatto l'esempio dell'Atalanta perché è stato l'ultimo, ce ne saranno 100 in tutto il campionato. Quindi io credo che bisognerebbe partire con una cultura diversa di accettare l'errore. Poi quando è molto grave l'errore, si sottolinea, per carità, certo, e se si dà visibilità a quel tipo di errore. Ma poi dopo, senza dire ci avete mancato di rispetto, non è che lo fanno apposta, secondo me. Cioè.
No, ovviamente non dobbiamo mai pensare a una cosa del genere. L'unica cosa, ecco, magari quando in una stagione come questa...
È stato un weekend anche terribile, perché c'è stato anche l'infortunio del guardaline. L'infortunio del guardaline è stato peggio di quello di Berardi, tanto per darvi una dimensione, perché entrambe le ginocchia che sono andate, peraltro per il tendine rotuleo, tutte e due, credo che sia un caso unico nel mondo.
Sì. Sì, questo sicuramente. Però per dire, in generale sbagliato andare a fare sempre la, alla fine partita, la critica preventiva.
No, la critica, anche... no, aspetta, la critica è giusta, attenzione.
No, la critica è l'accusa, il pianto preventivo, ecco, esatto, che poi magari uno lo fa perché dice magari la prossima volta chiudo un occhio a me, è sbagliato, perché il problema deve essere, ok, quanti errori sono stati commessi quest'anno? Tanti, troppi, ok. Si va avanti così.
Come mai? Esatto. Se hai un'interpretazione del regolamento sbagliata, bisogna correggere il regolamento, bisogna migliorare il rapporto fra VAR e campo, bisogna migliorare il rapporto fra VAR e AVAR. Non lo so, queste sono le domande che bisogna farsi.
Esatto, però magari in questa stagione in cui si è sommato di tutto, alla fine della stagione si dice ok, si deve cambiare qualcosa, si cambia la squadra arbitri, si decide qualche cosa, li si prepara in maniera diversa, cioè no, nel senso io sto buttando giù una serie di idee.
La squadra arbitri è difficile cambiare perché bisognerebbe andare a fare arbitri mercato.
No, esatto, senso che tu dici magari li prendo dall'estero, li cambio, non lo so.
Sì, cioè, ma poi se vai dall'estero noi ci lamentiamo giustamente,
sì, abbiamo visto anche...
sono stati anche in Champions League, in Europa League.
Anche il Real Madrid e Villarreal direi non benissimo.
Ma ben venga il rigore di Sergio piuttosto che quella roba
la
là,
fine
dai.
Della partita sul cross per Bellingham è stata una perla, ragazzi.
Sì.
No, là forse gli davamo proprio intitolavamo l'associazione arbitri al nome suo, perché era,
ma per quanto sembra che abbia detto, così ho letto sui giornali spagnoli, che sai che il calcio d'angolo era stato battuto a tempo scaduto.
Quindi parte in
cross e poi finisce. Ha detto così, quindi è partito il cross, ribattuta, finisce, fischia subito, fischia quando vedi che il pallone va sulla testa, se proprio lo vedi, che poi in realtà c'era stato i minuti persi, fra virgolette, per il controllo al VAR del rigore, quindi poteva dare anche un po' più di recupero. Forse è successa una cosa del genere in Italia, immagina di che succedeva, dai.
Ti leggo... No? Un po' di messaggi è arrivato, anche un audio di Moretta, allora rispondo io a Rudy perché tanto ero testimone oculare, chiedo a Vince, però capisci, io capisco le vostre domande, le apprezzo tutte, soprattutto Rudy che è una persona molto corretta nel modo di porsi, educata eccetera, però poi prima di maliziare guardate un po' le cose, chiedo a Vincenzo come mai Vlahovic non ha nemmeno o ha fatto una minima protesta sul cartellino giallo, guardi io ero lì, Vlahovic è rimasto un quarto d'ora con le mani in testa a guardare l'arbitro, a dire ma è il primo, ti assicuro che non è che ho protestato, di più ma l'ho fatto in maniera civile, perché poi se consideriamo che le proteste da tener conto devono essere i capannelli insopportabili, anche questo attorno all'arbitro, perché quelli anche sono da condannare, così come sono da condannare le...
non cambiano nulla,
non cambiano nulla, esatto,
partita.
Così come
e
sono
quando
da...
c'è il VAR che gli dice controllano, è inutile dire quanto,
bravissimo.
Però
molte volte uno dice ah la protesta c'è quando c'è il capannello, no, la protesta può essere anche civile, quella di Vlahovic era proprio sotto di me, era una protesta di una civiltà incredibile, poi ha dimostrato anche dopo ai microfoni che persona è, una persona veramente splendida Vlahovic, devo dire, si era messo le mani nei capelli e ha detto il primo, allora ha detto no, il terzo, sì ma il mio è il primo, tant'è che poi era sotto davanti alla panchina di Allegri che ha continuato a dire che è un fallo di squadra, non lo so, e quindi la protesta c'è stata ed era legittima, poi dopodiché punto a capo, la partita è proseguita e credo non ci sia stato niente di sbagliato, il rigore in quel caso c'era, l'errore infatti è stato di Nonge, però anche lì qualcuno può dire è la stessa dinamica del famoso fallo che era avvenuto su Osimhen sempre, però da parte di Acerbi se non ricordo male, e in quel caso l'arbitro nemmeno fu chiamato al VAR. E allora uno dice, al di là degli errori, perché poi cambiano le interpretazioni dei falli da partita a partita?
Proprio perché sono interpretazioni. E non si può codificare tutto. Non possiamo presumere, questa è una cosa in generale. Allora, sono d'accordo che in generale è fastidioso che uno stesso episodio venga valutato in maniera opposta in due partite diverse, ma sono più innervosito da un episodio, fra virgolette, che può essere oggettivizzato piuttosto che su un episodio che invece va proprio a mera interpretazione. Possiamo definire un chiaro errore quello di Acerbi, se ci ricordiamo bene, su Osimhen, oppure sarebbe stato un virtuosismo? Per me il rigore deve essere fatto, cioè il fallo deve essere fatto rivedere se c'è un chiaro errore. In quel caso, secondo me, non c'era e non ci sarebbe stato forse neanche nel discorso Napoli-Juve, per carità. Però quello che voglio dire io è che in generale oggi si cerca di oggettivizzare sempre, di fare una tabella per ogni cosa. Quindi se c'è il pestone in area di rigore è rigore, se si tocca, se si arriva prima sul pallone e anche se travolgi l'avversario non è rigore, se tocchi il pallone con la mano mentre sta all'altezza del gomito è rigore, se no non è rigore. Cioè non è sempre così, perché poi c'è il gioco, cioè non c'è solo la fotografia, c'è il gioco, c'è la dinamica, questo dicono sempre anche i giocatori e gli allenatori, non si può soltanto arbitrare da video, perché poi quello che succede in campo, la dinamica di quello che succede in campo, lo spalla a spalla, dipende come lo fai. Se tu ti pianti per terra e fai ostruzione, è fallo. Se tu non ti pianti per terra, c'è uno spalla a spalla mentre sto correndo, non è fallo. E quindi come fai a capirlo questo se non hai visto bene la dinamica dell'azione, se non sei in campo? È per questo che l'arbitro di campo che comanda, ed è per questo che comunque ci saranno sempre le interpretazioni. Cioè io mi arrabbierei fortissimo se una situazione oggettiva venisse interpretata in maniera diversa in due partite diverse, oppure se nella stessa partita non viene utilizzato lo stesso metodo di giudizio. Però gli arbitri sono come i professori, c'era quello più buono, c'era quello più bravo, c'era quello più simpatico, cioè non è che tutti gli arbitri hanno lo stesso metodo di giudizio, c'è quello che dialoga di più con i giocatori, c'è quello che dialoga di meno, e quindi anche le interpretazioni possono essere diverse. Sull'area dell'interpretabilità ci sarà sempre una discussione, sempre, questa ce la dobbiamo tenere, e per fortuna dico io, perché sennò che lavoro facevamo noi?
No certo, parlavamo solo di calcio, che brutta cosa.
Che per carità.
Ogni tanto ci sta bene. Moretta, dai, Marco Moretta che ci ha mandato il messaggio audio per Luca Marchetti.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta, e buongiorno al tuo ospite Marchetti caro. Una domanda al volo: l'arrivo di Calafiori, il pensiero della Juve su Calafiori è collegato all'arrivo di Thiago Motta, se dovesse arrivare sempre il nuovo mister o no? E poi c'è veramente una speranza, un sogno per noi juventini di vedere Zidane sulla panchina? È solo legato all'ingaggio o anche ai progetti che la Juve al momento di basso profilo? Che ne pensa? Buona giornata e buon lavoro.
Quante domande, vai Luca.
Ma Calafiori è un obiettivo della Juventus, l'abbiamo raccontato anche noi, sì. E credo indipendentemente dal prossimo allenatore della Juve. È chiaro che molti fanno 1+1, ma magari sbagliano, nel senso che non c'è da fare un 1+1. Ieri Allegri è stato abbastanza chiaro riguardo al proprio futuro, peraltro anche Inzaghi, no? È a scadenza contratto. Anzi, Inzaghi deve credo ridiscutere, no? il suo contratto, ha detto ne parleremo fra 2 mesi, perché Allegri no? Fra 2 mesi lui no e Inzaghi sì. Inzaghi fondamentalmente, non dico che la stagione è come quella di Allegri, perché il distacco dalla seconda vale sia per chi è primo sia per chi è secondo, per cui ci sono secondo me da fare. Sicuramente l'Inter oggi non ha dubbi sul fatto che Inzaghi abbia completato, maturato in se stesso l'Inter. Su Allegri c'è tutta un altro tipo di narrazione, ma questo non significa che Juventus e Allegri non possano continuare insieme, così come non è scontato che continuino. Anzi, io credo che ci sia, no? Sia anche naturale che all'interno di una società ci possano essere delle valutazioni da fare in corso, anche insieme all'allenatore. Quindi l'interesse sui giocatori non è legato esclusivamente al cambio dell'allenatore. Per quanto riguarda Zidane, ho avuto il piacere di parlare brevemente con lui in occasione del film di Marcello Lippi, Adesso vinco io, visto che era fra gli ospiti della serata. Era molto sereno, sorridente, non mi sembrava uno che stesse per rientrare da un momento all'altro.
Ha trovato una pace interiore fuori dal calcio, mi sembra. Ha detto che fa anche altre cose, quindi...
Sì. Lui però, a domanda di Gianluca Di Marzio, sei pronto, avresti voglia di tornare in Italia, ha detto perché no. Quindi non è che, scusa, io non credo che ci siano chiacchiere di nessun tipo in questo momento, non credo che dipenda dal progetto ambizioso o meno, io credo che proprio che dipenda dal progetto e basta. Poi stiamo parlando di uno che quando si è messo sulla panchina Real Madrid ha solo vinto, quindi è vero che vincere con Real Madrid è un po' più semplice che vincere con la Salernitana, però vincere non è mai facile, signori miei, no. E lo dimostrano i tanti grandi allenatori che per arrivare a vincere ci hanno messo un po' di tempo. Quindi non lo so, sinceramente non ho idea. Mi farebbe piacere perché è stato sicuramente uno dei più grandi calciatori della storia e credo che abbia dimostrato di essere anche un validissimo allenatore.
Parliamo un po' di Lazio e di Sarri, che stasera è una partita veramente importante. Secondo te come l'ha preparata Sarri, come la può aver preparata, qual è il modo migliore per affrontare questo tipo di partita, che cosa ti aspetti anche dal futuro della Lazio? Cioè Sarri sarà ancora il suo allenatore, perché in tanti non sarebbero pronti a scommetterci.
Ma anche qui io credo che dipenda dal tipo di progettualità che si voglia dare alla Lazio. Cambiare per prendere chi o perché? Se
Palladino, qualcuno dice.
Ma per carità, ma sai quanti allenatori bravi ci stanno?
Sì, tanti.
Poi bisogna capire se questi allenatori reggono l'impatto con una piazza importante come la Lazio. primo. Secondo, se il cammino di Sarri, lo Tito fondamentalmente lo considera esaurito, perché alla fine intorno a questi due argomenti si valutano le prospettive di un allenatore per la prossima stagione. È finito il suo ciclo? Sì o no? Se quello che prendo dopo può aiutarmi a migliorare? Sì o no? È semplice l'equazione a dirlo, a farla un po' più difficile, a fare tutte le considerazioni. Quindi lo Tito ha sicuramente fatto molto bene finora, non benissimo quest'anno. Chiaramente il percorso in Champions potrebbe aiutarlo a dare un colore diverso al suo lavoro, a livello mediatico almeno. Bisogna capire che tipo di difficoltà ha incontrato quest'anno la Lazio, perché la Lazio non ha cambiato rispetto alla passata stagione, non tantissimo, ma in alcuni elementi chiavi sì. Io oggi mi aspetto una Lazio molto concentrata, molto orgogliosa, che sappia in qualche modo frenare le ambizioni del Bayern di Monaco, ma allo stesso tempo non aspetti e basta, perché se tu aspetti e basta il Bayern Monaco ti consegni a loro, a parte che non è nelle corde delle squadre di Sarri resistere ad oltranza, ma credo che non sia neanche la strategia giusta.
No, direi di no. Intanto questa sera bisognerà prestare grandissima attenzione, però credo che a prescindere da tutto già ha fatto un mezzo, non dico miracolo, però un grande risultato battere il Bayern Monaco 1-0 nella gara di andata, anche se non è proprio il Bayern Monaco.
Non è neanche la Lazio dell'anno scorso.
Esatto, questo è vero.
No, perché se ci fosse stata la Lazio dell'anno scorso saremmo stati tutti quanti più tranquilli rispetto alla gestione della partita, alla qualità del gioco, alla possibilità che avrebbe avuto la Lazio di continuare a far male al Bayern Monaco. Quindi bisogna sapere approfittare delle situazioni, non è scontato. Io credo che la Lazio abbia delle possibilità proprio in virtù del fatto che all'andata ha fatto una grande gara e è riuscita a vincere la partita. All'andata nessuno si aspettava che la Lazio potesse vincere contro il Bayern di Monaco. È successo anche per demeriti del Bayern Monaco, perché no? Ma la Lazio ne ha saputo approfittare. Spero che lo sappia fare anche questa sera, perché non è che nel frattempo il Bayern Monaco è risuscitato,
No.
È sempre mezzo ferito.
Sì,
ha vinto delle partite al 90esimo. Sono state delle critiche comunque ulteriori. C'è stato il problema di Tuchel che ha dichiarato che a fine anno se ne va. Insomma, non è la migliore stagione del Bayern Monaco.
No, tra l'altro sappiamo anche che poi cambierà allenatore esatto, il prossimo anno, quindi insomma anche qui resta in bilico un po' tutti i discorsi futuri, quindi magari la Lazio potrebbe insinuarsi in qualche piega che lascia il Bayern Monaco e portare a casa un risultato che non sarebbe niente male. In chiusura, Luca, prima di salutarci, scudetto ormai diciamo deciso così, nella lotta Champions qual è la squadra che secondo te può fare una volata interessante tra Roma, Bologna? L'Atalanta sembra che abbia perso un po' il passo, adesso giocherà contro la Juventus che non può più sbagliare, il Napoli sembra essere rientrato, però ti dico la verità, non l'ho visto scoppiare di salute nonostante la vittoria contro la Juventus. Insomma, chi premierà secondo te la Champions?
Ma è difficilissimo dirlo, intanto da sapere, speriamo che siano 5 posti, non 4.
Questo
dipenderà anche dal Napoli, dipenderà dall'Atalanta, dipenderà dalla Roma. Io parlo però di Champions, parlo di Europa.
Sì.
No, dipenderà dall'Inter. Sì. Più punti si fanno in Europa, più partite si fanno, più vittorie si fanno in Europa, e più salirà il ranking, e più ci sarà la possibilità per l'Italia, che ora è prima. Le prime due avranno 5 posti in Champions League. Il Bologna oggi è quella che è più in salute. Ha vinto lo scontro diretto con l'Atalanta e l'ho vinto bene. L'Atalanta ha marcato un po' visita, perché nelle ultime 3 partite erano 3 scontri diretti, ha fatto soltanto un punto. Continuerà in questa striscia di scontri diretti e in mezzo ci sarà la sfida con lo Sporting in Europa League. Però, sai, gli scontri diretti tanto ti tolgono quanto ti danno, no? Se dovessi vincere. La Roma è in crescita, Napoli, sono d'accordo con te, sarà una bella lotta per me, sarà una bella lotta. Il Napoli oggi obiettivamente lo vedo più attardato rispetto alle altre, per un discorso di punti, per un discorso di troppi cambi, però è sempre il Napoli, sai, quando girano Kvaratskhelia e Osimhen, poi vai a dar fastidio. Per cui il Bologna, che tutti quanti dicevano si sgonfia, è invece la quarta.
Trova nuove soluzioni, cioè continua a crescere il Bologna, devo dire, ho trovato proprio un lupo positivo che la sta trascinando molto. E il saluto che darà Thiago Motta al Bologna, secondo te non ci sono speranze che possa restare? Ti chiedono i tifosi.
Le speranze ci sono sempre, fin tanto che non si firma per qualcun altro, però obiettivamente dopo un campionato del genere, dopo tutte queste attenzioni a livello mediatico che sta giustamente riscuotendo e tutte le possibilità che possono aprirsi la prossima stagione, perché si parla di Pioli che potrebbero rimanere, si parla di Allegri che potrebbero rimanere, si parla di estero, ci sono alcune panchine anche all'estero importanti. Thiago Motta è stato un giocatore a livello internazionale super, quindi non è che è uno sconosciuto. fai bene in Italia, magari no, ti si aprono le porte anche in altri paesi, non guardiamo soltanto all'Italia. È ambizioso, il contratto il prossimo anno col Bologna non c'è, quindi io credo che sia molto difficile che rimanga. Poi invece magari si vuole togliere lo sfizio e andare in Europa come Bologna, per carità.
Ah beh, certo, a quel punto dici l'ho portata, la porto io, la porto io. Poi se arriva qualche offerta lusinghiera potrebbe anche chiaramente dire è il treno che passa.
Ma certo, è benissimo che già lo scorso anno aveva avuto un confronto con De Laurentiis, certo. Quindi non è che adesso che Thiago Motta è apprezzato dalle grandi squadre.
Certo, poi magari prima di andare all'estero il suo sogno è Paris Saint-Germain, magari un passaggio in Italia potrebbe prenderlo, certo, in considerazione. Luca Marchetti, Sky Sport, come sempre grazie. Ciao Luca, martedì prossimo.
Ciao.